Mixtape, percorsi sonori mixati e raccontati da chi ascolta la radio. Come ti chiami?
Sono Ermanno Librasi.
Dove vivi e cosa fai?
Vivo a Varese e mi occupo di musica.
Dove mi porti?
Oggi ti accompagno alla ricerca del suono ideale, tra ascolti maniacali, prove, sudore, fatica e... Nella musica, la ricerca del suono ideale, che è un elemento imprescindibile del proprio stile, è questione di tempo, tanto tempo, di prove, sudore e fatica, sperimentazioni, scoperte, ascolti maniacali e furti. Sì, anche di furti, perché è spesso rubando le idee di altri che si ottiene la propria sintesi personale. Un vero e proprio viaggio che, partendo dai primi approcci goffi e insicuri, ti porta verso un controllo del suono sempre più vicino a come tu lo desideri. Sempre più vicino, certo, perché un ideale resta pur sempre irraggiungibile. Negli Stati Uniti andava di moda mettersi alla prova con vere e proprie gare per riconoscere, dal timbro e dal fraseggio, un musicista jazz solo ascoltandolo su disco, senza alcuna informazione preliminare. In effetti è nella musica jazz che la personalizzazione del suono, del proprio strumento, si rivela un fattore fondamentale, a maggior ragione se si tratta di uno strumento a fiato. Il sax soprano di Sidney Bechet, la tromba di Louis Armstrong per le origini a New Orleans, il clarinetto di Benny Goodman e il trombone di Tommy Dorsey nell'era dello swing, i due sax tenori di Coleman Hawkins e Lester Young, due visioni agli antipodi della voce del proprio strumento. Il suono del bebop col contralto di Charlie Parker e la tromba di Dizzy Gillespie, e poi su fino alle eteree atmosfere create con la sordina Harmon da Miles Davis al mistico sax di John Coltrane. Thank you. A me, che suono il clarinetto, piace un timbro particolare che pochi apprezzano. Quando ho scelto di interessarmi al jazz, mi sono procurato una di quelle raccolte di dischi sulla storia della musica afroamericana che uscivano settimanalmente nelle edicole in quegli anni. Con quegli ascolti cominciai a rubare idee, mettendo a confronto diversi timbri dei clarinettisti che più colpivano la mia fantasia. Per qualche strana ragione venivo tirato da sonorità un po' sporche, soffiate e solo minimamente vibrate, così come da pezzi lenti come le ballads piuttosto che da brani allegri e veloci. Non so chi ha detto la frase che condivido senza remore: la musica più bella è quella lenta. Forse ero stato condizionato dai miei viaggi nel vicino Medio Oriente, dove scoprì strumenti a fiato dal suono misterioso e affascinante, caratterizzati da una sorta di soffio dell'anima che ne impreziosisce le sonorità. Uno dei musicisti che colpirono di più la mia attenzione in quegli anni è stato Jimmy Giuffra. Un suono così decisamente anti-Goodman non l'avevo ancora ascoltato, forse un po' nello swing di Buddy DeFranco, uno dei primi clarinettisti ad avvicinarsi al bebop. Di Giuffre ricordo che facevo molta fatica a trovare i suoi dischi a Varese, così mi misi d'accordo col commesso di uno dei negozi della città che me li procurò su ordinazione direttamente dall'importatore. Proseguendo il mio viaggio alla ricerca del suono ideale, mi imbattei quasi casualmente in uno dei clarinettisti più originali fuori dagli schemi che si possa immaginare, uno che ha suonato, tra gli altri, addirittura con Charlie Parker, e che nella sua lunga carriera non si è fatto mancare niente, neppure di registrare con musicisti della tradizione giapponese in un mitico disco, almeno per me, dal titolo parecchio significativo, Music for Zen Meditation. Si tratta di Tony Scott, anche lui come Jimmy Giuffre e Buddy DeFranco, nati in famiglie di emigrati italiani. Il suo cognome infatti era Sciacca. Chissà se questa origine comune non abbia in qualche modo influenzato la loro ispirazione. Ascoltai Tony Scott già anziano, dal vivo, durante una vacanza in Salento e rimasi sbalordito dalla sua verve, dalla voglia di vivere e raccontare di sé al pubblico che lo ascoltava estasiato. Un intrattenitore spettacolare. La famiglia dei clarinetti è molto numerosa e chi suona questo strumento spesso lo abbina ad uno dei suoi parenti più grandi, che è il clarinetto basso. Ricordo che quando suonavo in banda, una delle esperienze musicali più divertenti che ho fatto, lo chiamavano un sassofono de legno, perché pur essendo di ebano, un po' ne ricorda la sagoma. Oggi le possibilità espressive di chi suona uno strumento a fiato si sono notevolmente ampliate, anche per l'uso del digitale, che attraverso una serie di tecniche particolari consente un notevole arricchimento del suono, stimolando creatività e stile.
Thank you.
modo nuovo di suonare il clarinetto, suggestivo e ampio, quasi cinematografico, con la sua potenza espressiva capace di toccare le corde sensibili di chi lo sa ascoltare.
Percorsi sonori mixati e raccontati da chi ascolta la radio.